Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 27esima puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL ed oltre. In apertura, come sempre, un ringraziamento del Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di iniziare la nostra puntata non possiamo non ricordare l'esordio di domani mattina, mercoledì mattina per chi ci ascolta via podcast, di The Bootleg, il nuovo podcast di TCE dedicato al football americano con protagonisti Emanuele Sortino e Alberto Cantù. Bravi. Anche applauso del pubblico presente. Allora, prima di iniziare volevo chiedere a Emanuele e Alberto 20 secondi di presentazione del loro podcast.
Siamo, scusa il disturbo, in due un pochettino più tecnici, in maniera super concisa.
Grazie.
Micheva, super conciso, criptico quasi. No, dai, poi ascoltateci domani la puntata di esordio, ci presentiamo anche un pochino meglio per chi magari non ci conosce e facciamo un po' capire già dal nostro pilot che piega vorremmo far prendere a questo podcast, quindi parlare magari di argomenti un pochino più tecnici senza prenderci troppo sul serio, senza risultare saccenti, ma facendo vedere semplicemente un altro lato del football che magari da altre parti abbiamo meno possibilità di analizzare.
Perfetto, vedremo domani come sarà il vostro esordio, di sicuro andrà bene, anche perché siete bravi o quantomeno millantate molto bene di esserlo.
Attenzione, un complimento.
Cosa succede? Direttore, cioè praticamente le hanno detto che lei non li fa parlare di quello che voglio.
E io di questo sono fiero. E questo è il mio punto di è un punto d'onore. Ma no, guarda, sono solo contento che pensino questo. Vabbè, ci sei Mauro? Che manca solo la tua voce.
Sì, ci sono. Sono okay. Contento che adesso ho un altro podcast da ignorare.
Grazie.
Perfetto.
Sto fatto benissimo. Male al cuore.
Questa fa male
ma
veramente.
Si può, scusa Alberto, ma si può mettere un qualcosa che io ascolto solo quando parli te?
Esatto. Cioè, se c'è questa feature potrei anche abbonarmi.
Fatemi parteggiare per il mio compagno di podcast che vi sorprenderà.
Vabbè, lo scopriremo domani, dai.
Non parleremo mai dei Dolphins, ok?
Lo scopriremo domani.
Anche perché voglio dire, non è che c'è tanto da dire per adesso.
Va bene, vediamo. Allora, dai, vediamo cosa abbiamo noi da dire. Puntata divisa in due. Prima parte dedicata a qualche nome di teorico free agent, cioè di giocatori che hanno il contratto in scadenza al termine di questa stagione NFL e che per adesso non hanno ancora rinnovato. Esatto. No, ma poi racconti un aneddoto su Drew Brees. E seconda parte invece.
Eravamo a Wembley.
Esatto, no, quella abbiamo già raccontata. Sì. Seconda parte invece dedicata a rispondere alle tantissime domande arrivate questa volta per
dove sono arrivate queste
sulla domande? Bellissima chat Telegram di Addol Magazine.
E come si fa a unirci a questa bellissima chat?
Andate su addol.org, trovate una bella icona, cliccateci e vi trovate nella chat.
Ma c'è Emanuele Sortino anche lì?
Emanuele Sortino è il re assoluto incontrastato della chat.
Quindi pensateci bene.
Ha una parola buona per tutti.
Per tutti.
Allora, abbiamo detto, quindi prima parte, cosa abbiamo fatto? Questa mattina alle 5:10, nella riunione di redazione che facciamo ogni martedì prima della puntata, abbiamo visto un po' di nomi di cui discutere per parlare di free agency, cosa possono fare, cosa non possono fare. Bisogna dire che questo è anche un po' al netto del discorso del salary cap e del franchise tag che potrà arrivare nei prossimi giorni su questi giocatori. E al primo posto della nostra lista, ripeto, 5:30 del mattino, e volevo ringraziare Marco per le ottime ciambelle che ha portato in riunione, e c'era ovviamente Drew Brees, no? che era il free agent.
Questa cosa che sono all'estero, non posso andare alle ciambelle, non me le mandate, non va bene però.
Vieni qua, quando sei qua ti invitiamo. Noi,
esatto. No, però guarda, tu comunque noi... hai sempre una parola buona per tutti nella chat.
Esatto, noi c'eravamo tutti. Noi. Quando mancavi, muoio, ricordo, mancavi no, solo te.
Lo mettiamo sulla lapide.
Hai capito? Mancavi solo te, mancavi. Però nota che signori, non ti abbiamo neanche disturbato perché stavi dormendo, ti abbiamo lasciato tranquillo a riposare. Quindi stai dicendo Drew Brees della nostro elenco che c'era questa mattina alle 5 e mezza, adesso alle 7 e mezza, alle 6 e mezza l'abbiamo tolto perché con un po' su Instagram ha dichiarato che tornerà quantomeno per un altro anno con i New Orleans Saints. Credo che nei prossimi giorni verranno fuori anche le descrizioni su quanto costerà almeno un altro anno di Breeze ai Saints. Ma questo allora ci porta, per iniziare il discorso, a parlare di due giocatori dei Saints che sono free agent. Uno è Teddy Bridgewater e l'altro è Tyson Hill, che ricordiamo non è unrestricted free agent, cioè non può andare dove vuole, ma è restricted free agent. Cosa vuol dire in poche parole? Se una squadra gli fa un'offerta, i Saints possono pareggiare l'offerta che gli fa un'eventuale altra squadra. Quindi passiamo da una squadra che l'anno scorso aveva due quarterback e un, diciamo, facente funzione di quarterback, a Saints che teoricamente in questo momento, o quantomeno all'apertura del mercato, tranne rinnovi, si trovano soltanto con Drew Brees. Allora, quello che vi chiedo, così per iniziare molto velocemente, teniamo il giro Mauro, Marco, Alberto, Emanuele, mi sono riuscito a dirlo veloce anche come uno scioglilingua. Cosa accadrà secondo voi? Ricordiamo le famose dichiarazioni di Tyson Hill: io sono, mi sento franchise quarterback. D'altra parte abbiamo un Teddy Bridgewater che quest'anno ha fatto bene nel suo periodo di reggenza in assenza di Brees. Qual è secondo voi lo scenario che si potrebbe delineare in quel di New Orleans?
Lo scenario più plausibile è quello dell'ultimo ballo. Credo che potrà diventare qualcosa di simile a un farewell tour. Credo che a questo ultimo ballo prenderà parte Tyson Hill, che io sono contento che lui si senta un franchise quarterback, ma anch'io mi sento un golfista professionista, però questo non vuol dire che nessuno dei due sia quello che si sente. Mi pare la settimana scorsa ne avevamo parlato. Io non so chi possa fare un'offerta a Tyson Hill per fare il franchise quarterback, e non so quanto lui sia interessato ad un'offerta per fare altro. Al che, visto che direi che la permanenza di New Orleans è stata soddisfacente sia per lui che per Peyton, penso che alla fine rinnoverà con i Saints. Altro discorso quello di Bridgewater, che sì, secondo me ha di fronte la possibilità concreta di diventare il quarterback titolare dei Saints, ma non quest'anno, non quest'anno. Però è quest'anno che lui ha la possibilità di monetizzare, per cui questo è un po' più intrigante come situazione. È un giocatore che potrebbe avere delle offerte in giro della Lega, è plausibile che ci sia qualcuno che possa fargli delle offerte, per cui a questo punto dipenderà dalla consistenza e dall'affidabilità anche in termini di garanzia da starting o cose del genere, che cosa farà. Non lo so, questo diciamo che è un po' più aperta come situazione secondo me.
Io adesso ho scoperto che la differenza tra unrestricted e restricted, io pensavo che unrestricted poteva andare dove voleva, restricted poteva andare dove voleva la moglie, invece non è, mi pare di capire che non è così.
No, non quindi, è così, tu puoi sempre comunque andare solo dove vuole la moglie.
Esatto, questo è appunto mettere nero su bianco. Allora, detto che per il discorso di Brees e Hill la penso come Mauro su Bridgewater, ma io non so lui che tipo di idea abbia di se stesso, se vuole pazientare ancora un anno prima di prendere le chiavi dei Saints, piuttosto che magari provare ad andare da qualche altra parte in un sistema diverso, giocatori diversi, eccetera eccetera. Va anche visto che tipo di, se esiste ancora, debito di conoscenza possa avere verso i Saints, che l'hanno comunque si sono fidati di lui e quindi sanno benissimo il suo valore. Però ecco, in effetti, come diceva Mauro, questa è la diciamo un po' la cosa più intrigante delle situazioni a New Orleans, perché effettivamente non sappiamo che tipo di richieste o desideri abbia Bridgewater.
Beh, per quanto riguarda Breeze, credo non possano che esserne contenti gli stessi Saints, perché nonostante qualche affanno, soprattutto a fine stagione negli ultimi due anni, Breeze è comunque il quarterback che non so se garantisce, ma comunque gli permette di partire sempre in testa alla NFC South e comunque in testa ai ranking della NFC. Il problema è che questo sarà il quarto anno in cui i Saints partiranno con parte dei favori del pronostico, e poi bisognerà vedere se riusciranno a rispettarli questi pronostici, però credo che sia la scelta migliore per tutti quest'ultimo anno, che come diceva Mauro è in ottica di un farewell tour. Per quanto riguarda Taysom Hill, ne abbiamo già parlato, ho già espresso i miei dubbi sul fatto che lui possa diventare un franchise quarterback. Il discorso più interessante è quello di Teddy, secondo me, perché da un lato se lui riesce ad avere la pazienza e aspettare un altro anno, si troverebbe nella situazione migliore proprio da un punto di vista tecnico, che è quella di una squadra piena di talento in tutte le posizioni, con un'ottima linea e con un sistema nel quale ha già dimostrato di sapersi esprimere. Il discorso è che io non so poi come anche a livello economico come potrebbe funzionare una permanenza di Breeze con un contratto oneroso per Bridgewater. Il discorso è che se va via quest'anno, economicamente sicuramente si mette a posto 3-4 generazioni, perché ha fatto vedere poco, ma ha fatto vedere buone cose, nel senso che dietro con tutti i discorsi su quanto sono forti i Saints, l'anno scorso le 5 partite è stato impeccabile, ha sbagliato veramente pochissimo. Il problema qual è? È che girerei un po' la fritta del problema, non è Bridgewater, ma la squadra che lo va a prendere e a quali cifre, perché si rischia l'effetto falso, secondo me. Che un buon quarterback in un ottimo sistema è un discorso. Un buon quarterback in un sistema come quello di Jacksonville quest'anno, o comunque un sistema molto più incerto, non è lo stesso tipo di giocatore. Quindi io qui ci metterei un bel caveat per la squadra che lo vuole prendere, di guardarsi allo specchio e pensare se è possibile replicare il sistema Saints o no, altrimenti si rischia di spendere troppo.
Io, visto che sono l'ultimo, la posso appoggiare al mio collega Alberto, che ha fatto una bellissima analisi. Una di queste analisi le potrete sentire nelle prossime puntate di The Bootleg.
No, qua si paga la pubblicità.
Sulla questione Teddy Taysom, credo che il punto focale sia appunto quello che farà Bridgewater, perché è da quello i Saints decideranno cosa fare con Hill. Tutti e tre non possono restare, perché Hill dice io voglio i soldi, in maniera molto, molto semplice, e quindi se Bridgewater resta, Taysom Hill va via. Se Bridgewater va via, Taysom Hill diventerà il franchise, probabilmente un possibile franchise quarterback per i Saints. Questo è quello che penso.
Perfetto, in questo video abbiamo risposto anche ad una domanda che ci ha fatto Riccardo sulla nostra chat Telegram, e quindi visto che parlavamo proprio di questo punto abbiamo unito l'utile al dilettevole. In chat c'è Giorgio, sì, quel Giorgio, che sostiene che la via di uscita è fare un contratto quest'anno meno oneroso per Bridgewater, promettendogli molto di più dopo il ritiro di Breeze, e anche questa può essere un'idea che scopriremo, credo, nel giro di qualche giorno.
Possiamo chiamare l'Appo Giorgio?
L'Appo Giorgio, esatto. Altra coppia invece, cambiamo, andiamo in Snake, quindi Emanuele, Alberto, Marco e Mauro. Altra coppia di giocatori che saranno free agent al termine di questa stagione NFL, che al momento si concluderà i primi di marzo, sono Dak Prescott e Amari Cooper dei Dallas Cowboys, quarterback e ricevitore. Giocatori, ripeto, che dovranno avere il contratto rinnovato, e quindi Jerry Jones dovrà cacciare i presidenti morti se vorrà tenerli con lui. E anche in questo caso vi faccio la stessa domanda di Bridgewater e Hill, questa qua però basata su un quarterback e un ricevitore: cosa accadrà secondo voi? Tutti e due rimarranno, tutti e due andranno via, uno rimane, uno va via, non lo so, non mi interessa, passiamo oltre. A voi la palla, anzi il prolato.
Direttore, applausi al direttore. Sulla questione Prescott è complicato, per il semplice motivo che Dak vuole almeno, dici di volere 40 milioni, anche se ne volesse 35-36, a prescindere che sono alti per il tipo di quarterback che è, Dallas Cowboys non hanno quello spazio salariale per permettersi entrambi. Quindi se lui vuole un contratto come come Goff o come Wentz, che sono della stessa classe, la vedo complicata, soprattutto perché è arrivato un nuovo coach. Quindi quando arriva un nuovo coach, l'accoppiata QB coach non è detto che sia per restare. Quindi da questo punto di vista è complicato. Penso che dopo aver lasciato la prima scelta l'anno scorso, 2 anni fa praticamente, i Dallas Cowboys terranno Mari Cooper, perché avrebbero veramente perso una prima scelta, e quindi faranno tutto per tenerlo. Su Prescott è complicato, da lì poi arriviamo al discorso successivo. Se non resta Prescott, chi rimane? Perché a quel punto inizia a esserci, sono un paio di settimane che, un paio di settimane, giorni sicuramente, che si paventa che Tom Brady possa andare a Dallas. Ci sono tutta una serie di rotazioni di quarterback che possono avvenire, quindi la questione Prescott è complicata. Sulla Amari Cooper potrebbe essere già diverso, magari. Come diceva Giorgio prima, magari in questo anno che è un pochettino di magra, il contratto è sistemato in maniera tale che venga pagato negli anni successivi. Potrebbe, anche perché lui è abbastanza giovane, deve avere 24-25 anni. Quindi potrebbero impostare in quel modo. Sulla questione Prescott è davvero complicato, e penso che Jones abbia fatto l'errore di provare a pagarlo troppo tardi.
Io prendo l'end-off del direttore e anche quello di Emanuele, perché mi riallaccio a quest'ultimo punto su Woke, che secondo me è quello fondamentale, che i Cowboys hanno giocato troppo col tempo, nel senso che sono stati gli ultimi tra le squadre che avevano scelto un quarterback in quell'annata a sistemarlo per il secondo contratto. Primi sono stati i Rams con Goff, poi sono arrivati gli Eagles con Wentz, e già non l'hanno pagato poco. A questo punto diventa difficile pagarlo meno. Insomma, Dak se la gioca con Goff, ma credo che comunque non sia un quarterback che vale quelle cifre, ma ormai le cifre non seguono un andamento, non rispecchiano il valore tecnico del giocatore, rispecchiano il fatto che i quarterback sono strapagati, e in più Dak sa benissimo come giocare le sue carte. Perché i Cowboys, a parte che sono in win now mode da sempre, almeno a parole, perché per vendere tutti quei biglietti a quei prezzi il buon Jerry Jones non può vendere una stagione di tanking, soprattutto adesso che la squadra sembra attrezzatissima per competere. Per cui è veramente una situazione spinosa sia per Dak che per i Cowboys, perché se i Cowboys cedono e pagano Dak e mollano Amari, allora rischiamo di vedere il Dak pre-Amari. Se ve lo ricordate che cambiamento ha portato l'arrivo di Cooper all'attacco dei Cowboys. Viceversa, se non paghi Prescott devi prendere un quarterback. Non è un'annata particolarmente ricca, comunque prendere un rookie richiederebbe un certo tipo di lavoro che non porterebbe frutti a breve termine, a meno di pescare in free agency, e anche qui bisogna vedere chi e a che cifre. Resta una situazione molto molto complicata. Io non so come i Cowboys possano riuscire ad uscirne.
Ma sì, in effetti è complicato, come dite voi, perché intanto non sappiamo le idee del nuovo allenatore, che manco so il nome, pensate come sono McCarthy. Come sono studiato, ecco. Ah, giusto, grande Mike,
grande e irreprensibile.
Esatto, il discorso che faccio io è che, come dicevi tu, Alberto, i Cowboys comunque devono sfruttare il momento prime di Elliott della linea offensiva, e quindi cambiare il quarterback, che comunque, anche se a me non fa impazzire Prescott, però va dato atto il fatto che comunque ha giocato bene, quindi non è che si può dire che abbia le colpe principali diciamo, delle stagioni un po' fallimentari dei Cowboys siano sue, però è difficile sostituirlo. Io credo che se non li debbano, non li possono, non li vogliono tenere tutti e due, io credo che il sacrificato sarà più Cooper che Prescott, perché comunque ricevitori adesso magari forti come lui non si trovano, ma comunque di medio livello, poi col draft di quest'anno piuttosto ricco si trovano. I QB si fa un po' più fatica. Questo è un anno non fenomenale per i quarterback rookie, e comunque nessun rookie sicuramente è pronto a partire dal primo anno. Quindi io, se dovessi scegliere tra i due, terrei Prescott.
Mi ricordate a che posizione scelgono i Cowboys? Se qualcuno ha l'ordine aggiornato.
Attorno alla 20, no?
18-19, una cosa del genere.
Ok. Allora, dico una cosa che non ha detto nessuno. È complicato. La cosa che complica tutto quanto è il fatto che Dallas è un po', non dico in piena finestra, però come avete detto voi, ha una squadra che teoricamente potrebbe essere competitiva, avrebbe già potuto esserlo già negli anni scorsi, anche se nonostante il nostro grande, noi tutti eravamo fan di Jason Garrett, quindi poi si è visto com'è andato, però la squadra in sé di pezzi per essere competitiva ne ha, ne aveva e continua ad averne. Per cui è effettivamente complicato, la situazione del cap è quella che è, e c'è tutta una serie di problemi collaterali che culminano tutti nel primo e unico e grandissimo problema di Dallas, che è Jerry Jones, chiaramente. Allora, non so come andrà a finire, ma mi lancio in una boldissima prediction. Diciamo che apre il mercato, Dallas offre un contratto adeguato, non stratosferico, ma adeguato ad Amari Cooper, che lo firma, per riassestarsi sul cap salariale, comincia a tagliare qualche pezzettino di qua e di là. A un certo punto, così dal nulla, esce la notizia e Dak Prescott firma con gli Indianapolis Colts. Come sostituto per Prescott, gira qua, gira là, Jerry Jones firma per 2 anni Philip Rivers.
Beh, noi abbiamo registrato, quindi è tutto lì, vedremo nei prossimi giorni.
Una sola cosa, direttore, che non abbiamo toccato, molto brevemente, è che abbiamo parlato di quanto rischia Dallas senza Dak, però anche Dak... Cioè, il fatto che abbia una cosa come 10-12 contratti pubblicitari molto molto lucrativi è data dal fatto non che sia un buon quarterback, ma che sia un buon quarterback che gioca con la stella sull'elmetto. Quindi se Dak dovesse tirare la corda e firmare anche ottime cifre da un'altra, poi magari un mercato più periferico, deve sperare di restare ancora in una squadra competitiva, perché altrimenti il suo appeal a livello commerciale crollerebbe totalmente. Quindi mi sembra una situazione in cui tutti hanno da perdere e non so come tutti possano riuscire a guadagnare, forse abbassandogli un minimo le aspettative.
La complicazione è quella che hai esattamente detto tu prima, che Jerry Jones avrebbe dovuto muoversi prima, ma siccome Jerry Jones è il problema più grande dei Cowboys, siamo a questo punto.
Già.
Perfetto, allora continuiamo la nostra analisi e uniamo anche qua il nome di un giocatore ad una domanda che è arrivata sulla nostra chat di Telegram da parte di Matti. Tom Brady, anche lui free agent al termine della stagione, un free agent un po' particolare. Matti su la chat ci chiede delle voci di Brady e Raiders, oppure se può essere taggato dai Patriots e quindi rimanere Patriots. Sconvolgo un po' l'ordine e faccio Marco, Mauro, Alberto, Emanuele.
Credo che anche qui sia complicato. più che altro perché non conosciamo le vere intenzioni di Brady, che tutto sommato può fare quello che gli pare. Adesso c'è da capire se uno, i Patriots... lo vogliono pagare come lui si aspetta, se lo vogliono tenere appunto anche per il, cioè per il proseguo del loro, della loro storia, e soprattutto bisogna capire se Brady ha la voglia oppure il coraggio, non so come si può chiamare, di tentare una nuova strada in un'altra squadra, un altro sistema, altro ambiente, eccetera, eccetera, per far vedere comunque che lui è quello che è, non solo perché è a New England in quel sistema. Alla sua età, anche diciamo, è un gioco un po' pericoloso, perché oltre al talento indiscutibile, però si è visto negli ultimi anni un certo calo che potrebbe, insomma, far chiudere la carriera in maniera un po' triste. Quindi tutto sta a vedere come si diciamo, svolgeranno i primi incontri per capire cosa fare della prossima stagione. Non siamo sicurissimi dei rapporti tra Belichick e Brady, che qualcuno dice rovinati un po' nel momento in cui Garoppolo è stato ceduto, quindi l'alone di mistero che circonda sempre i Patriots, che non lasciano, diciamo, trapelare nulla, ci accompagnerà fino alla scelta di Brady, che spero non avverrà in diretta nazionale come è successo per LeBron.
LeBron aveva deciso di portare il suo talento a South Beach. Io non lo so se l'esito sarà lo stesso, però vabbè, parliamo d'altro. Io su questa storia non ho le certezze che ha Emanuele. Allora, non ho l'età di Emanuele e quindi gioco forza. Lui ha tutte le certezze e io non le ho più.
Non la vedrò mai.
Tu parli per ultimo, zitto. Torna a posto, cucciola. Tu parli per ultimo. Io credo, e anche questa è una cosa che ho già detto, che lasciare New England in questo momento per Tom Brady sia una mossa che presenti più rischi che opportunità. Il che non vuol dire che non succederà, il che non vuol dire nulla, però è una mossa che per lui presenta più rischi che opportunità. Credo che Tom Brady non abbia più niente da dimostrare a nessuno, e che sia abbastanza consapevole della cosa. Detto tutto ciò, io ritengo che se i Patriots vogliono, possono tranquillamente trovare il modo di tenere Brady, di dargli le ricompense economiche che Brady merita, e anche di rinforzare adeguatamente la squadra, che credo che sia fondamentalmente la chiave di tutto. E qui torniamo al discorso rischio e opportunità, cioè fare un'uscita in grande stile, secondo me, per Tom Brady è più facile che riesca a farla a New England che non cambiando squadra. Per me, alla fine, io ho la sensazione che rimarrà lì.
Ce l'ho in parte anch'io, però non mi sorprenderebbe troppo vederlo prendere un'altra strada. Secondo me è veramente difficile da capire, perché la prima cosa è che Patriots si trova. Secondo me lui aspetta di vedere le mosse che faranno i Patriots in free agency, perché del draft secondo me gli interessa relativamente. Se in free agency i Patriots riescono a tirare un paio di pezzi grossi con la promessa di far parte dell'ultimo assalto di Brady a un titolo, le cose cambiano. Altrimenti, se ci pensavo ultimamente, io due fiche le butterei proprio sui Raiders, ma solo per il fatto che John Gruden ha un potere che altri head coach non hanno a livello gestionale.
Non perché a Las Vegas ci sono le fiche, quindi.
Beh, guarda che anche quello non è da sottovalutare come motivo, però il fatto che Gruden, col contratto che ha, che sono credo ancora 8-9 anni, ha la possibilità di prendere questo tipo di decisione, magari anche di pagarlo più di quello che potrebbero offrire altre piazze, e quindi stiamo a vedere. Io, cioè, proprio egoisticamente, non avendo niente da guadagnarci, spero che cambi, perché sarebbe una bella storia, cioè, che poi magari finirebbe in tragedia, cioè in modo triste, con lui che non arriva neanche ai playoff, però creerebbe delle aspettative sulla stagione che, diciamo, che farebbero passare più in fretta i mesi di off season.
Io colgo la palla sul discorso di Mauro. Secondo me è vero che Tom Brady non deve dimostrare niente a nessuno, ma lui vuole dimostrare qualcosa a se stesso. E, negli ultimi anni, praticamente, è stato, da quando Brandon Cook hanno tratto via Brandon Cook, lui è stato, tranne Edelman, senza wide receiver. L'anno scorso andò via Gronk, e quindi è stato veramente senza armi. Una cosa simile è successa nel 2007, che a un certo punto non, per due anni i Patriots sono stati con un attacco terribile, e fino a quando poi hanno preso Welker e Moss. Questa cosa dei due anni senza wide receiver è un pochettino ciclica a quanto pare per i Patriots. Non so se potranno ripetersi appunto per i limiti che hanno dal punto di vista salariale. Io credo che ci siano tante opzioni per Tom, per... quella dei Raiders potrebbe essere una. Ha già parlato durante un incontro di UFC con il proprietario dei Raiders, non a Las Vegas appunto, hanno avuto una chiacchiera privata di circa 20 minuti. L'altra opzione sarebbero i Chargers. Lui ha, uno dei problemi che ha Tom Brady è che a quanto pare la madre sta male, vorrebbe stare vicino. Andare da Los Angeles a anche in macchina da Los Angeles a Las Vegas non è per nulla, non è lontano, sono 5-6 ore, una cosa del genere. Le opzioni che ha Tom Brady sono rimanere Patriots, come dicevate voi giustamente, se ci saranno degli aggiustamenti. Il problema è, hanno bisogno di un tight end, hanno bisogno di un wide receiver, e tutta gente che sia comunque esperta, che non sia rookie, per il tipo di sistema che i Patriots hanno. Quindi è complicato. Anche Sanu diceva dopo, praticamente a fine stagione, sono qui da 8 settimane, ho malapena avuto la possibilità di capire la superficie del playbook. Itzica. E comunque Sanu è stato un ex quarterback, non è proprio scemo da quel punto di vista. L'altra opzione, vi ho detto che c'era Tampa Bay, perché comunque il tipo di vita di Tom Brady e della moglie sono, non li vedo in Indianapolis o da Tennessee, non sono persone che vedo in quel tipo di Midwest. Possono essere Tampa Bay, potrebbero essere i Dolphins per la gioia di Mauro, potrebbero essere i Chargers e potrebbero essere i Las Vegas Raiders. Per me il miglior fit dal punto di vista potrebbero anche Dallas, non ci dobbiamo dimenticare che ne parlavamo prima. Per me i Chargers potrebbe essere il miglior fit. A quel punto dovrebbero dare una delle mancanze che hanno i Chargers sono le guardie, ed è qualcosa che in fringe si può sistemare. Hanno degli ottimi wide receiver, c'è ancora Hunter Henry che se non si rompe è un ottimo tight end. Quella squadra potrebbe, la difesa è già ottima, quella squadra potrebbe partire immediatamente, fare click immediato. Io, molti parlavano dei Colts, io c'ho una cosa che non so se lui possa veramente gestire. C'è la statua di Peyton Manning fuori lo stadio di Indianapolis. Non so quanto bello sia per lui, però alla fine anche lì ci può stare. Anche lo stile di vita potrebbe essere un problema. Quindi le opzioni sono queste. Per me è un... Non ho tutte le certezze che dice Mauro. Per me è un 50-50. E quindi 50% resta, 50% va via. Però comunque storicamente tutti i vari quarterback stellari hanno sempre cambiato. Montana è andato via, Favre è andato via, Peyton Manning è andato via.
Marino si è ritirato.
Però Marino ha vinto mai un anello?
Cosa c'entra?
No, però Mauro, se non sbaglio, ho sentito un'intervista in cui lui diceva che
aveva un certo punto, Vikings.
Esatto, è stato vicinissimo a cambiare squadra.
Sì, poi ha deciso di ritirarsi.
Vero. Quindi non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accade. E anche secondo me lui vuole separare il suo nome da quello di Belichick per la vincita degli anelli, e vuole il rispetto che merita per dire sono stato il più grande, ho vinto anche senza BB, che non so quanto sia fattibile, però onore e rispetto a lui.
E chiudiamo questo argomento su Tom Brady dicendo, anche aggiungendo, che Tom Brady per clausola contrattuale non può avere un tag o un franchise tag da parte dei New England Patriots, quindi o rinnova il contratto con loro o decide di rimanere a New England, perché ricordiamo che Tom Brady ha ancora 1 o 2 anni di contratto con i Patriots, oppure se ne va dove starà meglio lui e Gisella.
Quel contratto è complicato, nel senso però, che loro hanno già
dimmi
perché lui è tecnicamente è free agent. loro l'anno scorso avevano firmato un contratto di 3 anni con, e hanno deciso a, praticamente a metà stagione di non, c'era una clausola in cui loro potevano non usare i 2 anni successivi, quindi è stata una richiesta, non ho capito bene se è una richiesta di entrambe le parti di testare la free agency per lui o di rifare un contratto a fine stagione. Comunque in quel, avendo chiamato quella clausola, lui non può essere, non può avere il franchise tag e lui sarebbe libero, cioè lui non, se torna deve tornare con un nuovo contratto, è come se quei 2 anni dell'estensione non fossero presenti.
Ok, mi,
cioè,
mi
però
fido.
Una cosa, scusate, c'è una cosa che nessuno di noi ha citato, cioè è vero, Tom Brady è free agent, ma è tecnicamente libero di fare quello che crede. Nessuno di noi ha tenuto granché in considerazione nell'equazione i Patriots. Abbiamo citato diversi esempi. Montana è andato via, Manning è andato via, Montana è andato via quando i 49ers dietro avevano Steve Young. Manning è andato via perché gli Indianapolis Colts stavano scegliendo Andrew Luck. Se Brady va via, chi hanno in mano i Patriots? Possono davvero permettersi di non fare tutto quello che è in loro disposizione per tenerlo, a prescindere dal fatto che poi è vero, il coltello dalla parte del manico, ammesso che di coltello si parli, in questo caso c'era Tom Brady, però cioè, teniamo in considerazione anche l'altro
l'altro. Mauro, secondo me, a parte che non ce l'hanno perché Brady l'ha sabotato, ha sabotato la permanenza di Garoppolo a New England, ma no, il discorso è che secondo me se i Patriots perdessero Brady, visto le falle strutturali che ha questo roster, non vedo perché non potrebbero accontentarsi di tirare un minimo il fiato, ricaricare, trovare il quarterback giusto e poi riprovarci da un anno. Cioè, l'urgenza che hanno avuto i Patriots in questi ultimi 5-6 anni era proprio quella che sembrava sempre l'ultimo anno di Brady,
quindi dovevano la finestra.
Spremere tutto quello che si poteva spremere dalla fine carriera di Brady. Secondo me se va via potrebbero anche considerare una scelta del genere.
Perfetto, allora abbiamo risposto anche a parlato di Brady, risposto alla domanda. Andiamo avanti, vi ho preparato un'altra coppia di quarterback free agent che probabilmente
ma questo è, scusate il disturbo, o è il gioco delle coppie?
Marco Predolini, il baffo.
Che citazioni,
mamma mia, Mauro, quanto ci fai tornare giovani. L'altra coppia di quarterback free agent di cui vi voglio chiedere un parere è Philip Rivers e James Winston, quindi quale sarà il loro futuro, contando che c'è una domanda, ci è stata arrivata una domanda in chat che ci chiede cosa accadrà nel momento in cui Rivers dovesse finire a Tampa e quindi si libererebbe Winston, e sono sicuro che alla fine la risposta a Edoardo arriverà dalle vostre considerazioni. Alberto, Emanuele, Marco, Mauro.
Ho sentito la domanda.
Rivers Winston.
Ah, Rivers Winston. Wow, bella. Molto interessante. Non so dove
Grazie.
Ho letto che... Prego, c'è lì che... non so dove ho letto degli articoli, credo, dei tweet che accostassero Rivers ai Colts. Che ci fosse qualcosa di un pochino più concreto, diciamo, di sole voci. Non so, ne avevamo parlato l'altra volta, io mi ero espresso in favore di Tampa Bay a questo punto, e quindi da qui il legame con James, che però ricordiamoci che ha fatto un'operazione agli occhi che gli ha finalmente fatto capire che attacco e difesa giocano con magliette di colore diverso, quindi dovrebbe essere tutto a posto, risolverà gli intercetti e lancerà 75 touchdown. No, secondo me, per quanto riguarda James, io se fossi i Bucks gli attaccherei una bella franchise tag a James, proverei a vedere se questo secondo anno sotto Bruce Arians può smuovere qualcosa, che non vuol dire renderlo un chirurgo o immune agli intercetti, però cercare di limitare il negativo e di esaltare il positivo. Farei così anche perché il roster offensivamente è buono e difensivamente migliora a vista d'occhio. E nel caso, in caso positivo, ci penserei ad un contratto più lungo termine a partire dall'anno prossimo. E quindi, visto che dico che i Bucks si tengono James, per quanto riguarda Rivers, a parte il Colts non sarebbero male. Io vorrei che, ma non succederà mai, che i Chicago Bears ammettessero la topica che hanno preso con Mitch Trubisky e se buttassero nel mercato per un quarterback a brevissimo termine.
Concordo, secondo me Rivers, già spostato la famiglia in Florida, secondo me non andrà oltre Tampa Bay. Se Winston rimane, Winston, c'era un'intervista interessante durante la settimana del Super Bowl con Palmer, ex quarterback dei Bengals, dei Raiders e poi alla fine della sua carriera dei Cardinals, che diceva che il sistema di Arians è un sistema molto complicato, fatto di tanti 5-7 step drop, è fatto di lanci molto profondi dove intercetti sono quasi in anormalità nel primo anno, cosa che poi si aggiusta nel secondo anno. Quindi io onestamente una seconda opzione, una seconda possibilità a Winston gliela darei, considerato che il sistema di Bruce Arians è molto molto complicato. E cioè, niente scherzando, Palmer è arrivato a un finale di championship, ha perso poi contro i Panthers quando era l'anno di Newton e hanno fatto molto molto bene. Secondo me Winston, ora che si è fatta anche l'operazione agli occhi, non è più nearsighted in italiano, aiuto,
miope,
bravo, vedi che coppia,
sul pezzo.
Considerando che lui,
ma miope, perché non fate un podcast voi due assieme?
Vedi.
Non ci avessimo pensato.
Secondo me potrebbe fare molto meglio Rivers. Io ho la sensazione che si possa anche ritirare, anche perché nell'ultimo anno è stato davvero 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 in fase calante, mi ha ricordato molto fase calante di Manning coi Broncos, che era ok fino all'anno prima, poi l'anno dopo completamente KO. Quindi secondo io credo che si ritiri, a meno che non faccia davvero l'ultimo stint con una squadra come i Colts, per quanto per lui, con i Colts e con i Bears. Il problema è davvero basico, è il tempo. Lui è sempre stato a San Diego, a Los Angeles, e neve non credo ne abbia vista tanta, quindi quello potrebbe essere un fattore.
Allora, la voce di Rivers a Colts comunque l'ha messa in giro anche niente poco di meno che Melvin Gordon, che ha detto praticamente che l'offensive coordinator dei Colts è una vecchia conoscenza di Rivers, tale Nick Sirianni, e quindi secondo lui potrebbe essere un bel incastro Rivers a Indianapolis. Diciamo che a me non spiacerebbe, perché comunque dei QB diciamo in fase calante ho visto secondo me peggio Brady di Rivers, per esempio. E quest'anno, come negli ultimi anni, i Chargers comunque tra infortuni, sfortune e incapacità, diciamo che non sono stati proprio il massimo della vita. Quindi se Indianapolis vuole fare un tentativo con Rivers, visto che contrariamente a quello che pensavano in tanti, io compreso, comunque l'esperimento Brissé non è sicuramente andato a buon fine, l'ambiente in Indianapolis potrebbe essere buono per Rivers, perché comunque anche gli indianapolesi sarebbero capaci di voler bene anche a lui, che non è proprio il più simpatico di tutti. Per quanto riguarda Winston, sì, anche io penso che una seconda o terza chance potrebbe meritarsi. Comunque ha fatto vedere cose buone, certo tantissimi errori, però tendo a fidarmi di Arians, e quindi la decisione che prenderà lui secondo me sarà la migliore per i Buccaneers.
Sì, su Winston ero abbastanza d'accordo anch'io sul fatto che secondo me poteva valer la pena di esplorare ancora l'opzione di lui come titolare, quantomeno partente a inizio stagione a Tampa Bay. Poi c'è stata quella dichiarazione che aveva fatto Arians qualche giorno fa, mi pare in prossimità ai giorni del Super Bowl, in cui diceva che adesso non ricordo esattamente la dichiarazione, però in sostanza era più o meno come un ciaone, grazie, arrivederci.
Mauro, scusa, ti aiuto, che me la ricordo bene, diceva c'è del buono ma c'è anche un sacco di schifo in come gioca. Era in questi termini la dichiarazione.
Qualcosa del tipo: potrebbe essere un quarto, un ottimo titolare da qualche altra parte, cioè una cosa del genere. Insomma.
Sì, non comunque, era direttamente un calcio.
Non era proprio amichevole o precursore di un futuro contratto. Per cui non lo so, cioè io anch'io sono del parere che in Winston ci siano delle cose buone. Se queste siano sufficienti a farne un quarterback di successo nell'NFL, dipenderà molto dal prossimo allenatore che ce l'avrà sotto mano. È sotto gli occhi di tutti per dire, l'ultimo caso di successo di cambio di ambiente culminato in una rinascita è evidentemente quello di Ryan Tannehill. Per cui non lo so, io su fossi i Bucks ci avrei puntato ancora, però probabilmente loro riteranno di non farlo. E quanto a Rivers, sì, Tampa Bay, sì, Indianapolis, sì. Allora, al di là della bold che ho fatto prima, che comunque non smentisco e mantengo come bold su Rivers a Dallas, io non lo so, cioè se io fossi un Chris Ballard o adesso mi sfugge il nome del general manager dei Buccaneers, ma comunque un general manager di una squadra NFL che sento che è lì che non gli manca molto per fare il salto e arrivare al Super Bowl, ai playoff, a fare strada e andare a giocarsi il grande ballo finale cheat, cioè, veramente vedrei un quarterback che ha superato i 36 anni e che non si chiama Tom Brady come la risposta ai miei problemi? Mi permetto di avere dei dubbi in questo senso. Anch'io sono d'accordo con Emanuele che vedrei personalmente per Philip Rivers la scelta più logica è quella di appendere le scarpette al chiodo campione, cheat, andiamo di citazioni. Potrebbe quantomeno passare un po' più di tempo a casa, fare qualche figlio, perché insomma anche quella famiglia,
esatto,
pare che
bravo, 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 sono d'accordo, perfetto. Rimani lì Mauro, che inizio con te per la prossima coppia di quarterback, tutti due della stessa
ma
squadra,
ma sempre coppie qua.
Beh, sai com'è, il predolinchi c'è in me,
a trovare la sigla del gioco delle coppie,
esatto. Perché c'è un'altra squadra che ha due quarterback free agent, che sono i Tennessee Titans, che hanno sia Ryan Tannehill che Marcus Mariota liberi dalla fine della stagione, quindi molto probabilmente uno dei due rimarrà, molto probabilmente l'altro dovrà trovarsi una squadra in cui professare la sua attività, e quindi anche su questo il vostro parere, Mauro, Marco, Alberto e Emanuele.
Allora, sempre per dire una cosa che non è mai stata detta stasera, è complicato. No, allora, in realtà non è così complicato. Nel senso che, secondo me, la storia d'amore tra Marcus Mariota e i Tennessee Titans è finita. Ciao ragazzo, è stato bello finché è durato, abbiamo creduto gli uni negli altri, adesso è tempo di prendere altre strade. Il problema dei Tennessee Titans è la gestione del cap, perché il problema è riuscire a far stare assieme i rinnovi di Ryan Tannehill e di Derrick Henry, che sono fondamentalmente molto dipendenti uno dall'altro, non solo perché tutti e due peseranno sul cap, ma anche perché tutti e due hanno un peso abbastanza fondamentale di quello che è stato il gioco dei Titans quest'anno. Tutti e due richiederanno uno sforzo per essere trattenuto, perché Tannehill, dopo aver resuscitato la sua carriera sostanzialmente, è molto plausibile che possa ricevere offerte da altri lidi, però è anche vero che è stata Tennessee che gli ha dato la possibilità di recuperare la sua carriera. Tannehill, vabbè, questo è vero per qualsiasi altro quarterback nell'NFL, non è che abbia un bisogno spasmodico di soldi, perché i Dolphins, quando l'avevano firmato, avevano fatto un simpatico contrattino sopra i 100 milioni di dollari, per cui qualcosina in banca lo ha già messo. Per cui adesso è molto plausibile che possa cercare veramente la situazione giusta per sé. E io credo che la situazione giusta per lui possa veramente essere Tennessee. Dipende dall'incontro tra domanda e offerta. Il discorso di Henry è più complicato, perché il mercato dei running back è quello che è, e quindi tenderà a non pagare così eccessivamente, ma certo che per quello che ha fatto vedere quest'anno, soprattutto nei playoff, se c'è qualcuno che ha il diritto di aspettarsi un discreto ricompensa economica è proprio Derrick Henry. Per cui è questa la complicazione del discorso, non tanto la risposta alla coppia di quarterback. Tra i due rimane Tannehill, non c'è discussione, sta tutto a vedere come.
Bene, io mi gioco il jolly dell'appoggio a Mauro a questo punto della puntata, perché sì, come gestiranno la coppia di contratti non è dato sapere, se devono fare una scelta io non so se rinuncerei a Tannehill o rinuncerei a Henry, quindi stiamo a vedere, non sono molto documentato, lo ammetto.
Io, Emanuele.
Alberto.
Credo tu.
Con, Alberto.
Sentiamo l'ora. Ok.
Alberto.
Alberto. Allora, sì, Mariota, ragazzi, le hanno provate tutte, fragilino, non ha dimostrato di meritarsi una riconferma, questo è poco ma sicuro, credo che... Mi dispiace molto, perché c'è un video bellissimo di NFL Films, sapete che microfonano qualche giocatore durante le partite, e alla fine, dopo la sconfitta contro i Chiefs, c'è Mariota che va da Tannehill e dice: tranquillo che queste partite le giocherai ancora, hai fatto una stagione incredibile. Quindi mi sembra un bravissimo ragazzo, mi dispiace, ma credo che il suo futuro a breve termine sia quello di Blake Bortles, e di farsi almeno un anno da backup e poi vedere se riesce qualcosa, perché Tannehill comunque è questo il percorso che ha fatto. Arrivando proprio a Tannehill, io direi che secondo me Tennessee, vista la situazione in giro per la Lega, non se lo dovrebbe far scappare, a patto di non strapagarlo, perché poi sennò arriviamo sempre al solito discorso che i quarterback sono dipendenti dal sistema, e se per assicurarti il quarterback devi pregiudicare il sistema, è un cane che si morde la coda. Quindi lo terrei e non ci penserei nemmeno un secondo a chi dare la priorità tra lui e Henry, che è la stagione di Henry, l'ennesima conferma di quanto siano sfigati i running back in questo periodo storico della NFL, perché hanno il pallone in mano un'eternità di tempo, prendono più botte di tutti, pure che si voglia o no, la loro è la posizione più sostituibile, e quindi semmai nemmeno Henry merita un contratto esorbitante. Esorbitante vuol dire cifra alla Zeke piuttosto che alla Gurley, perché ricordiamoci che Gurley, la stagione che ha fatto non più di un anno e mezzo fa, e ora i Rams sono disperati per liberarsi di quel contratto. Quindi se chiaro che il colpo per Tennessee sarebbe tenerli entrambi, ma posti di fronte alla scelta non c'è neanche da pensarci. Tannehill tutta la vita.
Io sono rimasto senza parole, avete detto tutto voi. Mauro e Alberto hanno fatto un'ottima sintesi del discorso.
Allora, facciamo così, stai lì Emanuele, stai manzo.
Dica.
Che ti coinvolgo subito, perché passiamo alla seconda parte del programma, quello con le domande dal pubblico, quelle che ci hanno fatto o su Twitter o sulla chat Telegram di Outdoor Magazine. Domanda di Davide, giusto per Emanuele: quanto c'è di vero sulla possibile trade dei Broncos con i Vikings per avere Diggs? Ah, io faccio la domanda a qualcuno di voi, poi se qualcun altro vuole aggiungere si intrometta nella discussione.
Allora, ci potrebbe essere del vero, anzi una cosa che sinceramente io spero, per il semplice motivo che Diggs, a parte che è un ottimo wide receiver, è anche ha avuto già esperienza con l'offensive coach dei Broncos, Pat Shermer, quando è stata l'annata in cui i Vikings sono arrivati alle finali championship con Keenum. E quindi io lo spero soprattutto dal punto di vista tattico, mi spiego meglio. I Broncos hanno come praticamente unico wide receiver Cortland Sutton, e intorno a lui non ci sono altri wide receiver di livello. ricordano tanto quello che viene chiamato un jumper, è quello che quindi utilizza la sua possenza fisica per battere il cornerback. Non è una questione di separazione, mentre Dix è molto di più come Emmanuel Sanders, fa del in inglese è quickness, quindi è velocità ma nel senso di rapidità del movimento, e quindi aiuta, questo gli permette di avere lo spazio per battere il cornerback, e credo che uno vada a compensare l'altro, e io quindi sarei molto contento se davvero i Broncos gli andassero a dare una terza scelta, considerando il numero di scelte elevato che Broncos hanno nelle prime 100. Una terza scelta secondo me ci potrebbe stare. Quindi io lo spero.
Okay.
Però c'è del vero. Secondo me c'è del vero.
A spazio salariale, come sono messi i Broncos?
Cosa ne abbiamo,
non ho veramente nessuna idea.
Ne abbiamo qualcosa come 60 milioni che possono diventare 72 con i vari tagli. Cioè, se faccio un momento di pubblicità, la pagina di Denver Broncos Italia, che aiuto a gestire, per quanto fa cose, qua c'è quasi tutto Luca, e ha fatto un bellissimo articolo al riguardo, se poi te lo puoi andare a leggere, chi sia interessato.
Ok,
perfetto, quindi andata la prima domanda di Davide, passiamo.
Direttore, scusaste, ma prendo la linea dalla postazione Twitter.
Allora ce l'abbiamo.
Quando si parla di mercato c'è sempre la postazione Twitter di mezzo.
E allora vadi lei.
Allora, con un tempismo sospetto, quasi quanto quello di Breeze, che ha annunciato il suo rinnovo del contratto poco prima che noi si andasse live con la puntata, adesso, poco dopo che noi abbiamo finito di scannarci sulle certezze di Emanuele e sul destino di Tommasino Brady, niente popò di meno che TMZ, cioè questa bibbia dell'informazione, si chiede su Twitter se possa essere vero che i Los Angeles Oakland Las Vegas Raiders possano stare per offrire a Tommasino Brady un contrattino di 2 anni e 60 milioni, ma non 60 milioni in 2 anni, 2 anni per 60 milioni.
Vabbè, bella botta. Bella botta, complimenti. Sono ricchi. Questi da quando vado a Las Vegas sono ricchi.
E ci sono i soldi delle scommesse.
Esatto.
Oltre alle fiche di Alberto.
Allora, grazie Mauro per l'interrompimento della postazione di Twitter.
Prego, rimani
là perché a te, a Marco.
Che le pere facciano mele.
Altra citazione storica. Pasquale Zagaria. Mamma mia. Vabbè, rimani là Mauro, a te e a Marco faccio invece la domanda che ci ha posto Stefano. Negli ultimi anni la free agency si è assunto un'importanza crescente. Questo trend continuerà o si ritornerà al predominio del draft?
Ma allora, io non sono completamente d'accordo che negli ultimi anni la free agency abbia assunto un'importanza crescente, giusto per iniziare toccandola piano. Sì, è vero che in free agency ci sono... Cioè, allora, chiarisco il mio concetto. Io sono della scuola di pensiero che sostiene, che pensa, la scuola di pensiero che pensa, che il modo giusto per costruire una squadra sia mettere le fondamenta usando il draft. Crescendo, selezionando dei giovani, facendo crescere un nucleo giovane e poi migliorarlo, puntellandolo e rinforzandolo qua e là con le giuste opportunità che arrivano via free agency. Ma la base della costruzione di una squadra, secondo me, parere totalmente personale, arriva dal draft. Non so questa e per questo dico, io non sono completamente d'accordo sul fatto che la free agency sia diventata più importante, che abbia assunto un'importanza crescente. È sempre stata importante, utilizzata nel modo giusto, forse perché sono cresciute le cifre, perché sono aumentati i giocatori, diciamo così, di valore. Cioè quest'anno, giusto per dirne una, abbiamo tra i free agency, abbiamo avuto free agency Tom Brady e Drew Brees, Peyton Manning è stato free agent qualche anno fa, cioè ci sono sempre più giocatori che arrivano a assaggiare la free agency. Che abbia assunto più importanza, non lo so, mi permetto di dubitarne. In ogni caso, il mio pensiero è quello: prima viene il draft e dopo viene la free agency, ma uno senza l'altro non vanno da nessuna parte. Bisogna saper usarli bene tutti e due.
Sì, anche io non so dire. Posso... Sì, vai.
No, scusa Marco, pensavo ci fosse un momento vuoto su inserirmi. Vai pure.
C'era la pubblicità, ma fa niente. No, beh, ma io non è che abbia molto da dire. In effetti non so neanche io se negli ultimi anni la free agency in effetti ha avuto più peso dei precedenti. Dipende sempre dai nomi di chi c'è in giro, dipende dal fatto che magari rispetto al passato i giocatori tendono a muoversi un po' di più e restare meno nelle franchigie che da cui sono stati scelti, e poi anche con l'aumento, diciamo, quasi annuale del tetto salariale, insomma la ricerca alla monetizzazione è giusta anche, aggiungo, forse porta un po' più di movimento, anche il fatto che magari qualche squadra tipo i Rams di 2 anni fa, insomma, cercano il lavao la spacca e quindi tentano la fortuna con un anno o due di, non dico spese pazze, ma quantomeno tentare di portare a casa il trofeo, e quindi c'è un po' più di movimento secondo me rispetto a prima. Poi l'importanza dipende sempre anche da chi c'è, sia a livello di draft che a livello di free agency sul mercato, diciamo come ruoli che proprio come giocatori di peso. Credo che un anno come questo, in cui così tanti quarterback famosi, o quantomeno anche se in là con l'età, tutti insieme allo stesso momento siano free agent, non credo si sia mai verificato, insomma.
Alberto, vuoi dire qualcosa?
Posso dire solo una... Sì, velocissimamente, che in realtà io questo trend lo vedo, nel senso che se ne è parlato spesso, meno quest'anno, anche se si applica anche a come è andata quest'anno. In pratica tutto questo movimento in free agency, soprattutto da parte di squadre come i Rams e gli Eagles recentemente, è dato dal fatto che c'era questa strategia che sembrava andare per la maggiore, che era: io prendo il quarterback nel suo contratto rookie, che può essere Jared Goff, può essere Carson Wentz, può essere Patrick Mahomes, e sfruttando il fatto che pago il quarterback un quarto forse di quanto mi andrà a costare nel suo secondo contratto, uso quei soldi in più, quel margine che mi concede avere un rookie quarterback, per fare quelle che si chiamano splash moves in free agency, sperando, Alberto, che il quarterback cresca in fretta. Dica.
No, finisce il discorso.
No, guarda, il discorso era questo qua. Poi il mio discorso finale era che può andare, è una strategia semplicemente più rischiosa, perché se ti va bene ti porti a casa un Super Bowl, se ti va male fai la fine dei Cleveland Browns.
Ma soprattutto è una strategia che vale se al draft hai preso un quarterback buono, perché se hai preso un Jameis, esatto, Winston o un Marcus Mariota, cioè puoi giocare, puoi spendere e portare a casa chi vuoi, ma c'è sempre Marcus Mariota che gioca quarterback. Per cui alla fine torniamo all'importanza basilare del draft.
Però gli puoi dare, appunto, se hai un quarterback rookie che, per essendo un rookie, a meno che si chiami Mahomes, qualche difficoltà ce l'ha, dandogli qualche playmaker in più, sfruttando, investendo quei soldi, magari, cioè, il ragionamento è questo. Poi non,
certo,
non lo condivido in toto, perché
che passa, è rischiosissimo. Che avversari c'hai?
Però se guardi, non so, Jared Goff, che è un prospetto sicuramente più neutro rispetto a Winston, nel senso che è meno alti e bassi, gli hai messo intorno gente forte, un'ottima linea. Ricordiamoci che Andrew Whitworth, left tackle, futuro Hall of Famer, è arrivato in free agency. Quello vuol dire: aumenti le tue possibilità, aumenti anche la possibilità di trovarti in un fosso di cap dal quale poi è difficile uscire. Vedi il contratto di Gurley per restare ai Rams, o vedi la mossa rischiosa per Jalen Ramsey, che l'anno prossimo dovranno pagare, tra l'altro, e non so ancora con che soldi.
Ah, non lo sanno neanche loro.
Faranno una colletta.
Esatto, e questo è il problema.
Aumenteranno l'affitto ai Chargers.
Esatto, tanto, voglio dire. Allora, Emanuele, domanda per te. Cosa pensate della voce che vedrebbe i Bears disposti a cedere Mac per la pick numero 2 dei Redskins? Qual è il tuo parere su questa domanda di Edoardo?
Che se lo fanno È complicato, come sempre, in questa puntata. Questo significherebbe ammettere che hanno fatto un errore, o dal punto di vista di fare quello scambio. Potrebbe essere, secondo me, sinceramente, detto in maniera molto papale, mi pare una stronzata. Però non è una cosa da sottovalutare. Considerando sempre la cosa che io do un giocatore che comunque in questo momento nel picco, nel prime della sua carriera, per un giocatore come Young, che potrebbe essere tranquillamente un giocatore veramente generazionale per la sua posizione, me lo ritrovo da 3-4 anni al suo picco con una squadra senza Trubisky probabilmente, su cui rifondare tutto. E soprattutto si andrebbe a pulire un sacco di spazio salariale probabilmente. Non sono a conoscenza di come sia quale sia il contratto di Mac, però secondo me sarebbe un fallimento per tutte le picche che hanno dato, perché gli hanno dato due più una terza, fu un bello scambio, due prime, una terza, fu uno scambio molto complicato andare per una seconda e basta, non lo so se ne vale la pena.
Perfetto.
Posso?
Prego, prego, così dovete inserirvi, a me fate solo felice.
Mi pare una puttanata come se ne sono sentite poche in questi anni. Ed è una puttanata che assume senso solo perché tira in ballo i Redskins, che di puttanate di simili ne hanno fatte a iosa.
Ok, credo che sia un pensiero conciso. Bisogna dire questo, adesso non per difendere, ma la voletta anch'io questa sul Twitter, questa cosa della possibilità dei Bears.
No, ma certo, che si legga. Ci sono anche fior di Metra Pansé come Mike Fiorio che l'hanno rilanciata.
Chi?
Eh beh.
Metre e pensé con Fiorio non è facile. Allora, Alberto, stai lì, visto che ti ho sentito, rivolgo a te la domanda di Marco. Voci parlano di Darius Slay, cornerback dei Lions, sul mercato. Pensate che potrebbe essere utile ai miei Seahawks, oppure secondo lui è meglio se la squadra investa altrove, in attacco e in difesa, i soldi disponibili sul salary cap?
Allora, posto che non sono ferratissimo sulla situazione salariale dei Seahawks, credo che siano un po' middle of the pack da questo punto di vista, nel senso che non sono con l'acqua alla gola, non sono neanche, avendo il contratto di Wilson, non siano neanche
di
così
qualcosa
liberi.
A caso, prendi tempo che vado a vedere, facendo finta di nulla, io ci metto un attimo, tu parla.
Faccio un minimo di melina, ma neanche troppo, dicendo che un giocatore come Darius Slay servirebbe a tantissime squadre, è un upgrade per la maggior parte delle squadre della Lega, se non come cornerback one.
Alberto, sono messi bene, 60 milioni. 60 milioni.
Allora, un pensiero ce lo farei. Credo però che ci sono squadre molto più bisognose di cornerback che sarebbero disposte a esporsi di più. Penso ai Philadelphia Eagles, ad esempio. Quindi gli farebbe bene. È anche vero che sarebbe ora che i Seahawks riuscissero a sistemare questa benedetta linea offensiva e che, perché no, dessero qualche arma in più al buon Russell, e tenendo conto che però questi 65 milioni di cui parlava il direttore non credo tengano conto o dell'ipotetico rinnovo di Jadeveon Clowney,
sono al momento,
o dei soldi che dovrebbero pagare per il sostituto.
Sono senza Clowney perché è un free agent, quindi sono soldi disponibili, quindi con i 50 giocatori, anzi per la precisione ti posso dire che non lo trovo dove siete finiti, vi stavo guardando prima, con i 52 giocatori sotto contratto, ecco, 49.
Quindi,
nel loro caso, scusami,
che togliamone una 15-16 annui, no, a parte che Clowney ha detto che vuole risettare il mercato degli edge rusher, quindi la situazione è buona, ma non è florida. Io forse questi soldi li andrei a spendere da altre parti, posto che comunque se si portano a casa Darius Slay danno un ottimo upgrade alla secondaria. Vediamo, comunque i Seahawks hanno la fortuna di non avere voragini mostruose nel roster, quindi secondo me farebbero meglio ad andare poi ad attaccare, cioè ad approfittare delle offerte piuttosto che svenarsi per i giocatori più richiesti o comunque che andrebbero pagati di più.
Perfetto, grazie Alberto. Siamo a 1:10. Ultima domanda per Mauro e Marco. Una domanda di Giorgio. Sì, quel Giorgio. che chiede a voi due espressamente come vedete la free agency dei long snapper, perché di quella dei QB se ne è parlato ormai troppo.
Ha detto che non ho capito perché quel Giorgio insista su me e Marco invece di pensare a che numero di maglia sceglierà Burrow. Come vedo, allora, la free agency dei long snapper la vedrei fondamentalmente tramite Twitter, se qualcuno se la filasse. Ora, siccome i Dolphins hanno cambiato il long snapper l'anno scorso, dando il ben servito anche a John Denney, che era con noi da credo dal primo dopoguerra, adottando un nuovo long snapper del quale non so nemmeno il nome e sono il tenutario di un podcast sui Dolphins, credo che per questo motivo passerò la linea al mio amico Marco Santini.
Beh, diciamo che io sono il massimo esperto mondiale di long snapper, quindi la domanda mi pare lecita e azzeccata. Che cosa fa il long snapper esattamente? Si sa?
Non è quello che coordina le cilindre.
Non lo so, so che fanno un reality qua in Italia, la pupa e il long snapper.
Ah.
E quindi no, credo che ci sarà fermento quest'anno, perché il salary cap dei long snapper è passato con un massimo di 10 milioni di dollari annui, quindi ci sarà una
10 milioni di dollari annui per lo snapper?
Solo lo snapper, esatto. Urca. È una regola nuova, e quindi credo che il mercato...
Poi sono tutti pronti a dar la colpa ai kicker e all'holder quando sbagliano i calci e nessuno guarda mai come gli arriva quella palla.
No, anche perché si sottovaluta il ruolo dello snapper e la sua importanza, perché io mi ricordo benissimo una partita dei Raiders contro i Chargers nella quale si fece male il long snapper e da quel momento in avanti nessun calcio poteva essere fatto in nessun tipo di punt, esatto, e quindi si giocava sempre alla mano o giù di lì, e quindi credo che debba essere valutato, come il nostro amico Rich Eisen diceva, i punters are people too, anche i long snapper are people too.
Perfetto, e allora con questa citazione di altissimo livello possiamo chiudere la 27ª puntata di scusate il disturbo. Non credo che ci sentiremo settimana prossima, ci prendiamo il primo break da fine agosto ad oggi per poi riprendere con Free Agency. Stiamo confezionando anche qualcosa di speciale,
quindi vuol dire che posso riprendere quell'ombrellone che ho tenuto in parcheggio a fine agosto, che ho messo in pausa? Posso andare
sì, dai, diciamo di sì. Poi comunque facciamo sempre,
ma mettiamo
in tempo
anche la canzoncina off the road, no?
E dopo diventiamo off season. Devo aspettare che inizi la stagione NFL, Emanuele.
Quindi, quindi il mese prossimo, che è il 18 marzo, inizia la free agency, tac.
Quando inizia, esatto, noi passiamo in modalità off season. Allora, un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questa sera, e quindi Marco Santini e Mauro Rizzotto.
È sempre in coppia.
Sì, va così.
Del
stasera
show.
Stasera va così.
Esatto.
Stasera va così.
Direttore, si è fatta lunga i baffi?
Ci metto un attimo, ragazzi. Sono un uomo del sud, la peluria non manca. Poi un ringraziamento al nuovo duo che guiderà i podcast sul football americano nei prossimi 10 anni, Emanuele Sortino e Alberto Cantù.
Ma che investitura!
Ma esatto.
Noi spariremo.
Ho capito che c'è da.
Noi spariremo.
Non potete deludere
a loro confronto.
Altissima.
Esatto. Noi ci ritiriamo con come Philip Rivers.
Ma infatti, cosa ho detto? Se tira il prossimo, non usciamo.
Se continuate a mettere pressione, poi viene il braccino del long snapper. Non riesco più a.
Questo per
alla limite, lascia parlare Emanuele, che tanto gli viene bene.
Avrete milioni di ascolti. Ma
questo per dirvi che trovate online da domani mattina, da mercoledì mattina, per chi ci ascolta via podcast è già online su The Cutting Edge, The Bootleg, il nuovo podcast dedicato alla tattica di Alberto ed Emanuele, quindi ascoltateli, dategli gioia, fama e onore perché se lo meritano. Noi che siamo ormai di un'altra generazione ci prendiamo anche una settimana di riposo perché qualcuno più giovane è pronto a sostituirci. Da Giovanni Ganci è tutto per questa 27esima puntata di Scusate il disturbo. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano, sia live, sia sulla chat di Spreaker, sia il podcast. Sappiate che comunque e come sempre vi vogliamo bene.